solo si trova in quel punto.
Corretto.
Giusto?
Sì. Andiamo ancora avanti su questa,
sì,
oppure?
Molto, ma molto velocemente anche, perché, ecco, queste che sembrano delle nozioni abbastanza semplici, poi diciamo che non è che lo siano del tutto, perché ad esempio quando noi nella relazione Selenia troviamo a pagina 11 un grafico, diagramma di copertura radar per i radar Marconi Selenia, Selenia in presenza di riflessione primo lobo, non so se la...
Sì, sì, c'è un...
Ah, ecco. Devo dire che già qua la vita ci si complica un po'.
Beh, perché siamo passati dal piano azimutale, quindi orizzontale, al piano verticale. Questa è una rappresentazione del piano verticale che si replica ad ogni azimut. Cioè, quindi, questo lo può rappresentare anche con un solido di rotazione che vede questo diagramma che ruota rispetto all'asse di rotazione dell'antenna.
Non so se si può, sì, diciamo, rifare, ma così molto genericamente, molto velocemente, quel disegno che abbiamo sul grafico, senza i particolari.
Allora, questo era il piano azimutale. Nel piano invece verticale, dove questa è la distanza e questo è l'elevazione, cioè l'altezza, il diagramma di copertura, ne faccio uno, diciamo, elementare, poi lì sono molto più specifici, è un diagramma che fa così. In particolare...
Quindi, mi scusi, ma quindi il diagramma di copertura vuol dire questo, che l'antenna che sta qua al centro, nel momento in cui manda un segnale, riesce a coprire questa zona.
Con una probabilità.
Con una probabilità di detezione uguale a un certo valore, per cento.
Ma qual era, come funzionava invece la copertura dei radar Selenia e Marconi? Perché non è che sia così lineare sul grafico.
No, mentre il radar Selenia non utilizzava la riflessione sul terreno, il radar Marconi, proprio per fatti, come dire, iniziali di progetto, è legato anche alla frequenza, alla radiofrequenza utilizzata, praticamente sfruttava la possibilità di riflessioni sul terreno alle bassissime distanze. In particolare, se ci sono poi delle foto dell'epoca, si può osservare che l'antenna del radar era posizionata su una piattaforma di cemento armato piuttosto levigata. Perché? Perché si voleva sfruttare il fenomeno di riflessione alle bassissime distanze. Quindi invece di avere un solo raggio che illuminava come se fosse nello spazio libero, che è il caso più vicino a quello Selenia, utilizzava anche la possibilità di riflessione molto vicino al radar e quindi praticamente avere due raggi a disposizione. Che cosa succede a questo punto? Che questi due raggi, poiché seguono percorsi diversi, hanno anche una fase diversa. È come nel suono: se io mi posiziono, ho due sorgenti sonore e mi posiziono tra le due sorgenti sonore, ho una percezione di una certa potenza dell'eco sonoro. Se mi sposto, questa potenza varia. Perché? Perché le due le due onde si combinano in fase o in controfase, o in tutte le condizioni intermedie. Quindi il radar Marconi utilizzava la possibilità di combinare due fasci, uno diretto e uno riflesso, in modo tale da avere in certe direzioni una potenza equivalente laddove si combinavano in fase doppia. Anzi, la potenza era 4 volte e il segnale era doppio. Adesso non entro un po' in questi, diciamo, in questi dettagli. Comunque si combinavano in fase, quindi come se avesse trasmesso una potenza molto più alta. Questo però si traduce in un diagramma che non è un diagramma così regolare, ma è un diagramma lobato. Sì, è un diagramma che adesso chiaramente un esempio, ecco, una cosa di questo genere. Solo che a parità di potenza, che cosa succede? Che a parità di potenza trasmessa, laddove si combinano in fase, che sarebbe questo punto, e questo, diciamo, va a superare, diciamo, la condizione in cui non c'è questo effetto di riflessione. Quindi la rappresentazione corretta, adesso non avevo spazio per farla, è quella di posso girare?
Sì, ce ne abbiamo soldi.
Cioè, in un caso abbiamo, adesso invece di farlo squadrato lo faccio un po' più bombato come normalmente in pratica, ecco, abbiamo un eco che una copertura che è così e poi continua in un certo modo. Quindi in pratica in questa direzione, invece di avere questa distanza massima di rivelazione, la distanza aumenta. Questo però si può fare, o si poteva fare, perché adesso praticamente non esiste più questa classe di apparati, perché non è più concesso di utilizzare la stessa frequenza televisiva, come frequenza radar quella televisiva. Usava la frequenza televisiva, era un HF, mi pare fosse circa 600 MHz. Praticamente con questa frequenza dell'ordine di 600 MHz si hanno questi effetti così ampi, tali che se la copertura richiesta, mi faccio dire, è questa, no? Praticamente io ho recuperato tutta questa zona rispetto a un radar più, diciamo, convenzionale. Questo è permesso in quanto la frequenza è bassa. Se la frequenza aumenta, questo effetto di combinazione a elidersi e a sommarsi diventa estremamente più fitto e quindi diventa di questo tipo. Allora si può capire bene che pur se in questo punto ho migliorato, poi ho dei peggioramenti in quell'altro. Per cui il radar Selenia doveva evitare al massimo questo fenomeno, e per far questo utilizzava anche una rete che
prima di passare al Selenia volevo chiederle un'altra cosa, perché io devo essere sincero, non ho capito questo. Nel momento in cui noi poi parliamo, o meglio, mi scusi, nel momento in cui noi poi caliamo questo nel mondo della realtà, e cioè tutta questa storia nello spazio, o meglio ancora nel cielo intorno a Fiumicino, sopra Ustica e via dicendo, abbiamo sempre margini certi, cioè rappresentato così il fenomeno sembra quasi potersi ricostruire a tavolino. Se mi arriva a 50 miglia io so che vedrò, se mi arriva a 25 vedrò, se mi arriva a 56 miglia nautiche non vedrò più, perché qua la curva non c'è più.
Nella realtà questi diagrammi si riferiscono a una probabilità di rivelazione. Che significa probabilità di rivelazione? Fatto 100% la probabilità che il bersaglio esista, il radar è in grado di rivelarlo con una probabilità più bassa. Quindi su n scansioni d'antenna, 100 scansioni d'antenna, se la probabilità di rivelazione è del 90%, lo vedrà 90 su 100 con una, distribuzione che è una distribuzione di carattere stocastico e comunque direi uniforme.
Quindi, scusi, premesso, quindi il radar di Fiumicino progettato per vedere fino a 80 miglia, ora dico un numero a caso, a 85 miglia, vede oppure no? Abbiamo detto fino a 80, siamo in quel 90% di probabilità che vede. Un miglio o 10 miglia dopo, cosa accade?
Può vedere con una probabilità più bassa, cioè se io mi metto a osservare un bersaglio che sta qua, cioè un aereo per esempio che sta là, e faccio 100 giri d'antenna, ho la probabilità di vederlo 90 volte su 100. Se mi metto qua, non è che non lo vedo mai, ma lo vedrò con una probabilità più bassa, per esempio il 50%. E se vado ancora più lontano, poi a un certo punto non lo vedo più, ma non tanto per fatti propagativi, perché potrei stare magari un milione di volte, forse una volta su un milione lo vedo, ma perché il radar ha una cosiddetta portata inambigua. Oltre una certa distanza non è in grado di vedere per fatti, diciamo, di carattere progettuale delle forme d'onda trasmesse. Cioè, oltre una certa distanza il radar non può più vedere. Nel nostro caso era molto al di là di quello che fosse la localizzazione dell'incidente, del disastro.
Prima l'ho interrotta, lei stava dicendo, il Selenia però funziona diversamente dal Marconi.
Sì, non sfrutta questo fenomeno della riflessione, che è possibile sfruttare solamente per le frequenze basse, cioè quella a cui lavora, frequenze di trasmissione, frequenze radio, frequenze basse, cioè quella a cui lavorava il radar Marconi a circa 600 MHz. Perché? Perché questo lobo si crea in modo abbastanza ampio e copre la copertura richiesta. Se la frequenza aumenta, questa lobatura, così come si chiama, diventa molto più fitta e non il rischio di avere delle zone di vuoto di pieno è tale che non si utilizza questa riflessione.
Proprio a questo sistema, a questo modo di funzionare, è collegato quel fenomeno del quale lei parlava prima, dei cosiddetti lobby d'antenna? No.
No. Questo è un fatto, direi, abbastanza deterministico, nel senso che utilizza le riflessioni vicine alla postazione radar. E quindi se uno fa una piazzola molto ben levigata, la riflessione ci sarà sempre. Tant'è vero che il radar Marconi aveva questa superficie levigata, il radar Selenia invece aveva creato uno schermo metallico proprio per evitare questa riflessione, perché avrebbe creato tutta questa lobatura che poteva compromettere la capacità di rivelazione nella zona richiesta. Quindi aspetti, quindi la domanda era? Quell'altro lobo è un altro. Questo è il lobo principale visto nel piano distanza altezza, va bene? Andiamo invece nel piano orizzontale, che è distanza angolo. Quindi rappresento con un cerchio, qui c'è il radar, l'antenna, abbiamo visto quell'antenna che ho disegnato prima, sta puntando in questa direzione. Va bene? E in questa direzione non trasmette un fascio monodimensionale, ma è un fascio che ha due dimensioni, nel senso che è un fascio che se lo rappresento su questo piano, è un fascio fatto così. Cioè praticamente non illumina una sola direzione, ma ne illumina un settore angolare. Allora, un'antenna, ideale, ha solo questo cosiddetto lobo la cui estensione poi dipende, la cui estensione in angolo dipende dalle dimensioni dell'antenna e dalla frequenza di trasmissione. L'antenna invece reale non ha solo questo lobo principale, ma ne ha tutta una serie di cosiddetti lobi laterali, che disegno così. Cioè praticamente non è vero che non trasmette nelle altre direzioni, ma trasmette però con un guadagno non so, con una capacità di trasmettere in quel senso molto più bassa. Per cui se io dovessi rivelare un bersaglio non con questo lobo, ma con quest'altro, invece di rivelarlo a questa distanza, lo rivelerei molto vicino, vicino alla radar. Oppure potrebbe essere un disturbatore molto forte qui, che è tipo un trasmettitore televisivo, che ha una sua antenna con una sua direttività, che mi va a incidere su questa direzione, dove l'antenna ha una certa capacità di ricezione, e questo in qualche modo mi penetra nell'antenna, ed io non lo vedo più qui, ma lo vedo qua.
Questo è un invito. Lei ci sta dicendo che quindi queste macchine così sofisticate e perfette, cioè, possono dare un segnale, riportare, indicare, rappresentare un segnale che si trova qua, qua.
Se questo segnale è così forte da poter essere ricevuto con questi, normalmente diciamo i disturbatori intenzionali, se vogliamo andare nel campo del militare, sono praticamente delle antenne che trasmettono una potenza molto elevata e in modo continuo, in modo tale che l'antenna, quando punta nella direzione del disturbo, vede un fortissimo segnale, quando invece punta in altre direzioni lo vede molto più debole, ma comunque è sempre un disturbo.
Senta, le chiederei di fare un passo avanti e di darci qualche altro chiarimento, almeno a me credo che possa servire. Noi fino ad ora abbiamo parlato di antenne, di echi, di segnali riflessi e via dicendo, cioè. Ma lei stamane diceva che tutto questo discorso antenna, segnale, riflesso del segnale e via dicendo, si sviluppa su un sistema analogico o un linguaggio analogico. Poi, se non ho capito male, questo dato analogico viene riletto e trasformato in un dato digitale. Scusi la mia ignoranza e sarò brutale, ma che vuol dire? Se l'è possibile proprio in parole semplici.
No, andiamo.
Allora, faccio uno schema a blocchi, diciamo, di principio, dove qui c'è un trasmettitore, qui c'è un'antenna e qui c'è un ricevitore. Uso simboli che normalmente si utilizzano nel campo radar. Il segnale, che è un segnale a radiofrequenza, che rappresento così, cioè è un'onda sinusoidale ad altissima frequenza, gigahertz, cioè miliardi di hertz, che viene trasmesso per un periodo pari a tau, dove tau è la durata. Ok? Questo segnale viene circolato attraverso una macchina in modo tale che possa raggiungere l'antenna. L'antenna ha questo diagramma che abbiamo visto prima di trasmissione, e quindi questo segnale viene trasmesso nello spazio con una certa direttività legata a questa antenna. Non sono chiaro? C'è un bersaglio riflettente a una certa distanza. Questo impulso viene riflesso, torna indietro, quindi questo viene trasmesso, torna indietro, chiaramente torna indietro con una potenza che è enormemente più bassa di quella trasmessa. Perché? Perché ci sono fenomeni propagativi e ci sono fenomeni di riflessione del bersaglio che non è 1 a 1 e via di seguito. Torna indietro, circola in questa direzione e va a finire nel ricevitore. Il ricevitore cosa fa? Il ricevitore la prima cosa che fa, lo converte di frequenza, quindi passiamo da una frequenza così a una frequenza più bassa. Questo per motivi di tecnica, diciamo di tecnica radar, adesso non mi soffermo. Dopo, successivamente, viene rivelato, e la rivelazione è una rivelazione di inviluppo, quindi lo riveliamo di inviluppo, quindi questi sono diciamo simmetrici.
Ti ricordi che abbiamo 12 anni?
Allora, di inviluppo significa rivelare le creste, cioè in pratica, praticamente, successivamente questo diventa un qualcosa di così, così. Qui questo è l'asse tempo, eh? No, non viene tagliato, viene fatto l'inviluppo.
Ah.
Viene fatto il luogo dei massimi, va bene? Ecco, ho trascurato in tutta questa descrizione dire che mentre il segnale che viene trasmesso è puro segnale, quello che torna indietro è un segnale affetto da tutti i disturbi che ci sono nell'atmosfera, più il rumore di questo ricevitore, che non essendo ideale, inietta da qualche parte anche una sua rumorosità. Sono termini inglesi, ecco perché N. Per cui, sovrapposto a questo, dopo tutti questi processi, praticamente abbiamo anche un rumore. Per cui questo segnale può essere una volta così, una volta così, una volta così, legato a questo rumore che gli si somma o gli si sottrae. Questo fa sì che rispetto a una soglia di rivelazione che io posso mettere qui, il risultato del confronto con la soglia può essere presenza o assenza. Quindi ecco il motivo per cui si parla di probabilità di elezione, perché in funzione della forza del bersaglio, io rispetto a questa soglia posso essere sopra o sotto, perché il segnale non è deterministico, ma è di tipo statistico, perché è affetto da rumorosità. E il rumore è legato a tutta la catena ricevente.
Lascia vedere, se almeno io ho capito, ma qua mi è sfuggito un passaggio. Lei dice, a un certo punto noi facciamo una media.
No, mettiamo la soglia.
Ah, poniamo una soglia a questo segnale, superata la quale noi decidiamo se c'è o non c'è. Ho tradotto quindi in termini pratici, operativi, se c'è qualcosa da prendere in considerazione o no, qualsiasi cosa. Ma scusi, le devo chiedere, ma tutto questo processo complicatissimo, tipo, che tempi ha? Quanti milioni di volte accade tutto questo in un...
Con la frequenza del clock di campionamento, che nel caso dei radar è dell'ordine del microsecondo. Cioè ogni microsecondo c'è un sì o un no.
Ogni microsecondo c'è un sì o un no.
Sì.
Sulla base di questa media.
Sulla base di questa rivelazione.
Prestabilita
sul rumore del sistema. Cioè questa soglia si stabilisce in modo tale che quando non c'è niente, dovuto solo componente di disturbo del ricevitore, il superamento di questa soglia abbia una probabilità molto bassa, per cui si dice 10 alla meno 6, cioè 1 su 1 milione.
E questo è il dato analogico.
E questo è un dato analogico.
Ora,
analogico?
È analogico perché è fatto da un segnale che in modo continuo va da zero a un massimo, questo, non quello confrontato con la soglia, quello, va bene? Adesso faccio un passo indietro perché bisogna fare un passo indietro. Quindi questo è, il radar anni 1950, siamo post seconda guerra mondiale. Bene, l'avvento della tecnica digitale, cioè l'elaborazione dei dati in termini digitali, cioè con sì e no, con i bit, ha fatto sì che io, che si possa...
La posso interrompere? Le chiedo scusa, ma visto che... restando un momento agli anni 50, negli anni 50 poi tutto questo come si traduceva? Sul video, per l'operatore.
Si traduceva praticamente, allora prendiamo la lo schermo radar, no? Quello che siamo abituati a vedere anche poi, diciamo, nelle trasmissioni televisive, si traduceva in una in un beep, cioè in un segnale, a questo punto analogico, che nel tubo a raggi catodici, che provocava la deflessione da questo punto a questo punto, per cui praticamente c'è un cosiddetto sweep con un'intensità costante se non c'è nessun segnale. Se arriva un segnale di questo, praticamente si nota una colorazione dello schermo legato alla presenza di questo. Quindi i radar analogici avevano praticamente, era questo segnale che veniva direttamente poi tramite amplificazioni per poterlo poi diciamo mandare direttamente su questo fascio deflesso elettronico del tubo raggi catodici, e provocava questa intensificazione. E questa intensificazione si ripeteva, ma ogni volta che l'antenna girava, allora praticamente c'erano queste tracce di questo tipo. Cioè, questa è una scansione eccessiva. Ogni tanto c'era un falso allarme. Legato a che cosa? Legato a questo rumore, legato a interferenze esterne, eccetera. Poi, questa probabilità non era 100%, quindi non si vedeva sempre, si vedeva con una certa probabilità, per cui alcune volte potevamo non avere una rivelazione, c'era una mancanza e poi c'era la volta successiva. L'operatore integrava ad occhio e diceva: questo ancora appartiene a questo, perché visto che c'è una storia che mi dice che c'era prima, c'è pure questo, non può che appartenere a questo, soprattutto tenendo conto che la volta successiva mi ricapita qui.
In tutto questo complesso meccanismo un ruolo fondamentale continuava ad averlo l'operatore, cioè l'uomo che stava davanti a vedere lo schermo. Posso fare una domanda che potrebbe essere sciocca ed errata, ma questo sarebbe quello che oggi chiamiamo il grezzo?
Sì, è il segnale grezzo, cioè il segnale non trattato in modo digitale. È un segnale analogico rappresentato direttamente così.
E poi cosa consiste il processo di rielaborazione dei dati analogici e quindi di trasformazione dei dati analogici in dati digitali? Ma veramente in due parole...
Consiste in questo, devo girare pagina. Ricordiamo però questa figura. L'amplifico per motivi di disegno. Questo è il mio impulso che ha una durata, abbiamo visto, tau, che nel caso dell'ordine di microsecondo, qualche microsecondo, analogico, cioè assume tutti i valori, da zero al massimo, questo significa analogico. L'unica cosa che posso fare con questo segnale è presentarlo su quella console, come abbiamo visto prima. Se invece lo quantizzo, cioè lo rappresento in forma di parola binaria, cioè che faccio? Ho una macchina che si chiama convertitore analogico digitale, che è posizionata praticamente tra un massimo e un minimo. Adesso lo faccio proprio in modo molto schematico, che esamina il valore del segnale, e se sta in questo intervallo, allora supponiamo che questo corrisponda al valore 1, questo al valore 2, questo al valore 3, questo al valore 4, questo al valore 5, questo al valore 7 e questo al valore 8, va bene? Allora, questo segnale, quando passa attraverso questa macchina, dice non vale più questo, che era un 5,5, ma vale 5. Lo approssima in modo digitale con un dato 5. Poi non scrive 5, ma scriverà... in modo binario. Scriverà in modo binario 5, quindi una parola a 4 bit, dove qui c'è un 1, qui c'è uno 0, qui c'è un 1 e qui c'è uno 0. Vabbè, questo voglio dire, prendiamolo per buono, cioè, è perché...
è il linguaggio binario.
È 5 il linguaggio binario, cioè le macchine digitali devono lavorare con gli uni e con gli zeri, non possono lavorare, altrimenti diventano macchine. E quindi diciamo che la macchina di conversione approssima, diciamo, a un valore binario, un valore binario con un certo numero di bit, il dato analogico. A questo punto io ho un dato digitale, cioè quindi un dato quantizzato, ci posso fare quello che voglio, elaboro, posso fare, che ne so, per esempio un processo di estrazione e quindi correlarlo con altri dati simili in distanza, in azimut, in quota, eccetera.
Chiusa la parentesi, è inutile dire che questo, insomma, mi sembra tutto un processo, quindi che è tutt'altro che semplice, lineare, eccetera. Comunque è inutile qualsiasi commento. Tornando quindi alla relazione del 1980,
ce l'avrà il test, credo, eh?
No.
Sì. Sì. Ce l'avrà.
Eccola qui, è qui.
Nella relazione, poi nei paragrafi successivi e via dicendo, voi esaminate lo spazio aereo complessivo, ci spiegate quel sistema dei simboli e via dicendo, poi arrivate alle tracce A1136 fino all'ultima risposta del transponder. L'esame di queste tracce, lei ricorda, creò problemi all'epoca?
Non era immediato correlare questi plot, quindi si fecero delle ipotesi, soprattutto era difficile correlare i doppi plot relativi alla stessa scansione.
Però credo che lei stia leggendo avanti. Però,
quale paragrafo?
Sono ancora, voi esaminate prima 5 paragrafo 2, pagina 14.
Ah sì, allora.
Le tracce della 1136 fino all'ultima risposta trasponder.
Sì.
La ricostruzione di questo tracciato, mi pare di capire, non crea particolari problemi.
No, perché la precisione dei plot radar laddove c'erano era abbastanza aderente con quelle che erano le caratteristiche dei radar in termini di capacità sia di rivelazione che di misura delle coordinate. A salvo è segnalato che c'era un errore di orientamento di circa 0,35 gradi che ha reso necessario poi una rotazione dei due tracciati e per poterli sovrapporre.
Senta, una prima riflessione. Ma quei meno 17 e meno 12 che ormai la Corte conosce perfettamente e quindi è inutile riesumare cartine, quelle che lei ha visto stamane quando il pubblico ministero le ha fatto rivedere quella cartina con sopra tracciata quella linea che collegava quei due punti sulla sinistra della traccia del 19, si inserivano lungo il tracciato plottato con primario e secondario?
No, erano spostati molto, molto al di fuori di quelle che erano le prestazioni, le caratteristiche del tracciato radar relativo all'aeromobile in questione.
Beh, non è che creavano problemi di interferenza con il plot
no,
del 19.
No, no, no,
erano
no.
due cose.
Era molto, molto lontano.
Lontano. Poi esaminate le possibili correlazioni tra i plot dopo l'ultima risposta del transponder.
Sì.
Oh. Le vorrei chiedere questo. Nel momento in cui venivano formulate tutte queste ipotesi e via dicendo, cosa venne ipotizzato da lei o dagli altri della Selene? Cioè, tutte queste correlazioni che vengono fatte, eccetera, da voi vengono fatte, dette in termini molto semplici. Pensate che vi possa essere stata una collisione, che possa essere stato un missile, che possa essere stato qualche altra cosa, oppure vi limitate a ricostruire il dato tecnico, cioè voi avete di fronte un plot appunto tale, un altro plot a tal'altro punto, la distanza è questa, l'azimut è questo, la velocità, ammesso che fosse lo stesso oggetto che si muove, è questa, e quindi formulate delle ipotesi, oppure voi andaste oltre, insomma, o ci dica lei cosa, come.
No, non eravamo assolutamente polarizzati su un'ipotesi piuttosto che un'altra. Quello che sapevamo è che un aeromobile di tipo L-19 aveva certe probabilità di essere visto a certe distanze. Un aeromobile di tipo caccia o di tipo missilistico aveva una probabilità più bassa di essere, anzi il missile assolutamente direi nulla, l'altro una probabilità più bassa di essere visto. Quindi abbiamo cercato di essere più asettici possibili nei riguardi delle ipotesi, cercando di fare una pura correlazione cinematica dei plot.
Quindi non è che dietro ci sia stata una considerazione fatta da voi, ma se fosse stato un aereo viaggia a questa velocità, potrebbe essere un aereo di un certo tipo, potrebbe essere un aereo di un altro tipo. Voi avete preso i puntini, li avete letti attentamente e avete formulato poi queste diverse ipotesi che in effetti si rivelano poi come tali quando le si legge attentamente, perché sono ipotesi che poi, mi corregga se sbaglio, a me in alcuni momenti sembrano addirittura inconciliabili l'una con l'altra, incompatibili. Perché voi indicate quel punto prima in un modo, in un punto, poi in un certo sistema di ipotesi, lo stesso punto in un altro sistema di ipotesi. Sono tutta una serie di ipotesi di lavoro che voi formulate. Mi corregga se sbaglio.
No, sono delle ipotesi di lavoro, avendo avuto il compito di trovare una correlazione cinematica tra questi dati che sono di puro posizionamento di plot, quindi nessuna colorazione circa le cause di questi plot, vedere se hanno una loro coerenza in termini di traccia con velocità plausibili. Con velocità che non fossero al di fuori di quello che poteva essere una traccia con velocità sotto la barriera del suono.
Quindi, visto che l'incarico che avevate ricevuto era questo, voi nell'adempiere a quell'incarico vi siete limitati a formulare queste ipotesi. Mi consenta di chiederle anche un'altra cosa, sempre in relazione a questa prima lettura di quei dati. Ma era un'attività che lei o gli altri svolgevate abitualmente, cioè rientrava proprio voi, facevate questo, oppure questo era un qualcosa che eravate in grado di fare ma rispetto alla quale voi, cioè questa rilettura cinematica di quei dati, era una vostra specifica competenza oppure era soltanto un tentativo di tirar fuori dal proprio bagaglio culturale, che poi proprio dalla propria preparazione, quello che si poteva mettere in piedi? Lei lo aveva mai fatto altre volte questo lavoro?
No, No,
un lavoro
non,
di questo
no,
tipo.
No, un lavoro di questo
cioè,
tipo.
Qualcuno le aveva
tipo no,
portato
però...
un tabulato e le aveva chiesto, mi dica se qua c'è la traccia di un aereo.
No, però c'era un'esperienza dietro di certo. All'epoca di 10 anni di prove di volo dove certo. Praticamente c'era una competenza per poter anche diciamo
dire,
mettere in relazione quei plot tra di loro.
Non metto assolutamente in discussione la competenza né della Telenia né sua, per carità, non mi fraintenda. No, io invece le chiedevo se aveva proprio se le era capitato altre volte che qualcuno dopo che si era verificato un incidente aereo le portasse una come si chiamano una registrazione e le chiedesse ora leggi tutto quello che c'è e dimmi quello che
no, no, assolutamente non era no. Questo il mio compito oh.
Senta un'altra domanda sempre in relazione a quanto fatto nel 1980 nel momento in cui le venne dato l'incarico. Ma le fu detto che per i prossimi 21 anni si sarebbe parlato della sua relazione? Siamo nel 2001? Sì, cioè, le fu detto da chi
vabbè,
le chiede... No, no, Presidente, chiedo scusa per la formula retorica, ma io volevo... io volevo soltanto sapere, quando gli venne conferito l'incarico, in che modo, in che termini fu posto l'incarico? Cioè, fu detto a chiare lettere, guarda che qua dobbiamo fare... un lavoro come si deve, perché io le devo pure dire subito che c'è stato detto che questo lavoro vi venne fatto fare nei ritagli di tempo dal lavoro ordinario.
Sì, sicuramente non era il nostro...
Cioè,
il
a voi fu dato un mese a disposizione, ora vi mettete qua e lavorate solo su questo, vi fu detto qualunque cosa vi serva bussate alla mia porta, noi ve la procureremo, eccetera, oppure vi venne dato, mi pare di capire, quest'incarico molto velocemente con il quale vi si chiede in buona sostanza di ricostruire, di dire quanto siete in grado di dire sulla base di un esame dei dati che avete a disposizione.
Non era il nostro, non ci è stato affidato come compito unico in quel periodo di tempo. Non dico che lo facevamo nei ritagli di tempo, ma sicuramente abbiamo dedicato del tempo per formulare questa ipotesi. Non lo abbiamo fatto in modo come compito unico nella giornata, assolutamente no. Però all'epoca, conoscendo un po' sia la parte radar, sia la parte istruttore, sia la parte tracciamento, eccetera, avevamo le persone che in qualche modo potevano interpretare quei dati e questo ci fu chiesto di fare.
Perfetto. Mi è parso poi di capire che lei non si occupa più dopo aver dato la relazione dell'80 di quei dati.
No.
Quando le venne dato l'incarico, le fu detto che lo stesso compito sarebbe stato affidato ad altri organismi o che altri enti avrebbero svolto la stessa attività e via dicendo, oppure la cosa fu molto informale, veloce, o non voglio dire veloce nel senso deleterio del termine, ma insomma in senso realistico. Mi rendo conto, si è dentro la Telenia, si lavora tutti i giorni, si stanno realizzando dei progetti, bisogna andare avanti e via dicendo, quindi sorge il problema, bisogna fare questa relazione. Dico, le fu detto che anche degli enti americani avrebbero fatto un'indagine?
Beh, lo sapevamo da informazioni che, penso dalla stampa adesso, erano, mi pare, informazioni abbastanza trasparenti, se ricordo bene. Comunque che ci fosse un ente americano che lavorava, sì, che ci fossero anche sicuramente, sì.
E voi chiedeste di essere messi in contatto con quell'ente di...
Io personalmente no, ma forse, se ricordo bene, Barale ebbe anche dei contatti.
Sì, perché noi mi sembra aveva lei concluso la parte relativa alla Luzzatti. Come aveva mi sembra, no?
Alla prima siamo, e se non ricordo male stavamo iniziando a parlare del
beh, li mettiamo lì. Sì. Sì, lei dice torna a occuparsi nel 1990, dice deposita la relazione quella della Mitta. Attenta. Comunque.
Nella volta scorsa abbiamo un po' ripercorso la prima relazione da lei predisposta nell'80 insieme ad altri. Ora le volevo chiedere, così, in prima battuta, nel 90 lei predispone un'altra relazione insieme agli ingegneri Galati e Pardini.
Sì.
Questa relazione, possiamo dire, perviene a delle conclusioni diverse?
Sì.
Sia pure in parte, insomma.
In parte.
Perché prospetta una diversa lettura di quei dati che erano stati acquisiti. Ecco, ci può dire innanzitutto, così sinteticamente, perché lo abbiamo già detto anche con l'ingegner Pardini, quali sono le conclusioni a cui voi pervenite nel 1990? Cioè come leggete nel 1990 quei dati che vi vengono offerti dai radar Marconi e Seleni?
Sì. Nel 1990, dovendo rispondere a delle domande precise circa gli errori di localizzazione e dare un'interpretazione poi della situazione venutasi a creare in termini di plots estratti dopo il disastro, abbiamo analizzato più in dettaglio il funzionamento delle macchine, in particolare il funzionamento dell'estrattore.
Ecco, mi scusi se la interrompo, ma solo per maggiore chiarezza, perché a questo punto, cioè, il vostro problema è riuscire a dare una lettura di questi plot, sto utilizzando una cartina che ci aveva fornito la Corte.
Quella, sì, sì. Sì, sì.
Non so, forse così non le dice molto, ma è la parte finale del tracciato del 19, ingrandita.
Sì.
Non so se riesce a sistemare, ma credo che 18, 59 e 45 segna quello che voi avete, che è sempre stato chiamato il punto zero.
Sì.
Quindi
ora, in particolare questa
non lei dice molto,
non dice molto perché è diversa dalle altre che sono abituato a ricordare.
Comunque, per darle idea, questi sono i plot che vengono rilevati dal Marconi e dal Selenia dopo che viene rilevato l'ultimo segnale dell'SSR.
Questo è Marconi più Selenia?
Sì, dovrebbe essere Marconi e Selenia.
Come si distinguono?
Per darle, no, infatti, questo non è che sia, credo che corrisponda più o meno alla cartina che voi nella relazione del 90, al grafico che voi nella relazione del 90 inserite nella figura 4.11.
Ecco, magari gliela possiamo dare la figura 411.
Però è solo Marconi. Solo no, Marconi ha ragione.
Sì, sì,
questo, quella è solo Marconi, sono solo i plot Marconi.
Questa è la fotocopia della 411.
I numeri corrispondono?
Alcuni dati, no, vabbè, possiamo anche lasciare da parte quella che gli ho fornito io e tornare. Quindi il problema che vi viene posto nel 1990 è quello di interpretare questi dati, questi plot.
Sì. Sia quelli Marconi che quelli Selenia.
Sia quelli Marconi che quelli Selenia.
Chiedo scusa, il generale Ferri non c'è? Vabbè, allora senti. Non è che. No, non viene. Va bene, allora non c'è. Sì, certo.
Allora, arriviamo subito. A quali conclusioni siete pervenuti nel 1900, siete giunti nel 1990?
Dunque, le conclusioni erano. O sono. Non abbiamo poi ulteriormente approfondito, ma riteniamo che ancora siano corrette, che dopo, dopo il plot zero ci siano due traiettorie, una traiettoria a distanza più bassa e una traiettoria a distanza più alta.
A distanza più bassa e più alta rispetto al radar.
Rispetto al radar, sì. E la traiettoria, entrambe le traiettorie sono comprese nella fascia cosiddetta di mascheramento, quella che nella figura è chiamata zona d'ombra. La prima traccia, quella più vicina, ha una è piuttosto. È poco regolare, mostra quindi una rumorosità, soprattutto per ciò che attiene la distanza, oltre anche sull'azimuth. La seconda è più regolare, poiché la prima opera un mascheramento sulla seconda. La seconda, pur se precisa in distanza, non lo è in azimuth. Comunque, le due traiettorie individuate sono caratterizzate da velocità diverse e probabilmente la prima, la rumorosità della prima è dovuta a una presenza di più oggetti riflettenti, mentre la non rumorosità della seconda farebbe pensare a un unico oggetto. Quindi c'è una, come si vede dalla figura, queste due traiettorie, una con un numero di plot molto più numeroso e l'altra con un numero di plot molto più esiguo. La numerosità della prima traiettoria è legata, nell'ipotesi che abbiamo fatto, a più oggetti riflettenti, la poca numerosità della seconda è anche dovuta al fatto che la prima maschera, può aver mascherato la seconda. Mascheramento penso che Ingegner Pardini l'abbia ampiamente descritto, è il fenomeno per cui un
Ingegnere, mi scusi se la interrompo,
dica.
Poi proseguo, soltanto per chiarire alcuni punti. Lei ha parlato di una prima e di una seconda traccia. Prima e seconda traccia che noi troviamo riportate, mi pare di capire, su questa figura 411.
Sì, ci sono delle fasce, come vede.
Ecco,
le tracce sono più facilmente poi forse visibili.
Una prima traccia, mi scusi, per riuscire a seguire sì. meglio il suo ragionamento,
sì.
che sarebbe quella segnata dai plot indicati come? Con quali numeri?
Questi? Quelli nella fascia superiore. della figura
13A 17,
sì.
Sto prendendo alcuni,
sì,
a caso,
13, sì. 3, 17, 16, 15, 18, 21, 20.
Ecco, questo primo, questa prima fascia tratteggiata,
sì.
Mentre la seconda traccia della quale lei parlava e che ha indicato come una traccia più chiara,
sì,
potremmo dire, più lineare,
sì,
che è quella che viene indicata dai plot 4, 6, o mi sbaglio?
Sì.
Giusto?
Sì.
Come si spiegano queste due tracce dal vostro punto di vista, ma in parole molto semplici? Cosa potrebbe essere la prima traccia e cosa potrebbe essere la seconda, secondo le conclusioni alle quali siete pervenuti?
Nell'interpretazione la prima traccia sono più oggetti riflettenti.
Ecco, mi scusi se la interrompo.
Sì.
E proprio perché ci potremmo trovare in questo caso di fronte a più oggetti riflettenti, potremmo diciamo spiegare le caratteristiche di questa traccia. Cioè,
sì,
si rilevano dei dati un po'
rumorosi.
Ecco, ci faccia capire, cosa intende per rumorosi?
Beh, una traccia se è associabile a un solo oggetto in movimento presenta una regolarità sia in distanza, cioè una regolarità nella sequenza sia in distanza che in azimuth. Una traccia che non presenta una regolarità in azimuth e distanza è rumorosa. La rumorosità poi può dipendere da diversi fattori. La rumorosità può dipendere dalle caratteristiche del bersaglio, può dipendere dalla posizione del bersaglio, può dipendere dalla tipologia anche di radar. In particolare, avendo esaminato per questa classe di radar le posizioni relative alla prima traccia, la conclusione è stata che, soprattutto guardando poi alla distanza, che la sequenza fosse associabile a più di un elemento riflettente.
Cioè, mi scusi, mi corregga se sbaglio, mi pare di capire quindi che lei dice questo modo di presentarsi dei plot potrebbe essere dovuto al fatto che vi sono più oggetti l'uno vicino all'altro, non diciamo di più, ecco, usiamo il termine oggetti riflettenti l'uno vicino all'altro. Pertanto questa vicinanza potrebbe avere influenzato la rappresentazione dei dati radar, la registrazione dei dati radar.
Più oggetti a distanze diverse, più oggetti a distanze diverse, cioè la posizione dei plot in distanza fa sì che l'interpretazione sia tale che non può essere un solo oggetto, ma devono essere più oggetti. Quindi questa rumorosità di cui le parlavo praticamente non è associabile né alle caratteristiche del bersaglio né alle caratteristiche del radar, ma alla presenza di più oggetti.
Alla presenza di più oggetti. Nel interpretare questi dati, voi avete tenuto presente anche quali erano le caratteristiche del radar e in particolare tutte le problematiche connesse al funzionamento degli estrattori?
Sicuramente.
Sì. Di questo dato avevate lo avevate utilizzato anche nel 1980? Lo avevate preso in considerazione anche nel 1980?
No, non l'avevamo preso in considerazione perché non eravamo a conoscenza del comportamento dell'estrattore del radar Marconi,
per come risposta a come risposta più a due oggetti contigui in distanza nell'ambito di circa un miglia nautico. Sullo stesso angolo azimut.
Geniale, mi scusi, ma con questa vostra ricostruzione come spieghiamo in particolare la presenza di un plot che voi indicate come 2B? Vi poneste voi questo problema?
Sì, il problema ce lo siamo posto. Come abbiamo ampiamente illustrato nella relazione, il radar Marconi ha un tipo di integratore azimutale, il cosiddetto loop a beta, che fa sì che l'eco viene fortemente allungato a secondo della forza nel senso della rotazione d'antenna. Il plot 2B ce lo siamo spiegato come praticamente un effetto di un mascheramento, un mascheramento che ha provocato la perdita di plot di risposte centrali rispetto alla posizione del bersaglio riflettente, per cui è rimasta una zona esterna e su questa l'estrattore ha praticamente dato il baricentro.
Si può far capire meglio? Le chiedo scusa, anche magari con qualche disegno qualcosa, perché cioè, com'è possibile che questo plot venga poi rappresentato in quel punto? Lei dice c'è una spiegazione tecnica ci consente. Se ritiene le possa essere utile.
Deve portarsi il microfono.
Devo continuare un attimo la figura. Faccio un esempio. Ci sono delle detezioni a questa distanza, questo è l'asse delle distanze, questo è l'asse dell'azimut. Faccio un esempio, poi il caso specifico lo possiamo andare a vedere sulla relazione. In pratica questi sono due risposte del radar a due oggetti diversi a una distanza nell'ambito della zona di mascheramento. Supponiamo che la zona di mascheramento sia questa. Bene. L'estrattore su questo primo pattern di equivalidi dopo opportuno rifasamento dà una presenza al centro. Poniamo qui, dopo opportuno rifasamento, ognuna di queste detezioni provoca un azzeramento quindi metto così degli zeri. Così, su, sì, per cui alla funzione poi di estrazione azimutale rimane solo questo tratto. Dopo estrazione del baricentro di questo tratto individuiamo un altro plot qui. Ecco come mai un plot che poteva essere invece in questa posizione viene spiazzato in quest'altra posizione. È un funzionamento legato al fatto che l'estrattore operava questo mascheramento per un numero di celle in distanza pari a 7, corrispondente a circa un milionatico. Quindi questo è un caso, altri casi si possono presentare in cui il secondo in distanza viene posizionato sulla destra di questo diagramma. In questo caso l'ho rappresentato sulla sinistra per rispondere un po' a lei e alla domanda come in qualche modo abbiamo giustificato il plot 2D. Peraltro il fatto che ci fosse un 2 più centrato rispetto al 2D mi pare che possa essere tratto anche dalle risposte del radar Selenia. Comunque se vuole in qualche modo andare un po' più in dettaglio possiamo leggere la relazione e vedere punto punto come viene.
Per quanto mi riguarda non so se la Corte lo ritiene utile, ma insomma, anche perché tutte le volte che proviamo poi a andare avanti ci troviamo, almeno io non riesco, perdo un po' il filo del discorso, quindi le chiederei per ora, perché volevo subito farle anche un'altra domanda. Ma proprio questo fenomeno potrebbe quindi, scusi, io ragiono soltanto sulla base di considerazioni più che altre logiche dal mio punto di vista, cioè del profano. Sulla base di quanto lei ci ha detto, noi potremmo quindi giungere a ritenere che tutti quanti i dati registrati dal radar siano stati in qualche modo alterati.
Quelli a una distanza superiore? Sì.
Cioè tutti quei dati che possono aver subito l'influenza di questo cosiddetto fenomeno del mascheramento fatto dagli estrattori.
Devono trovarsi allo stesso azimut e all'interno della fascia.
All'interno
del mascheramento. Il primo non viene alterato e il secondo viene alterato solo in azimut, non in distanza.
Chiaro. Senta, un'ultima precisazione. Queste due tracce che voi individuate, cosa potrebbero rappresentare nella vostra lettura?
Nella nostra lettura potrebbero rappresentare la prima, parti dell'aeromobile, ma non solo quelle.
Più parti
dell'aeromobile.
E la seconda?
La seconda forse il corpo centrale dell'aeromobile.
Dell'aeromobile.
Sì.
Perché questa seconda è anche caratterizzata, lei diceva, da una certa
regolarità in distanza, perché la distanza è quello che conta nella traiettoria più lontana.
In distanza e attraverso la quale noi riusciamo anche ad individuare la velocità di questa traccia?
Si può individuare la velocità sia in distanza, cioè la componente della velocità secondo la radiale e la componente della velocità attraverso, cioè ortogonale alla radiale. mentre per la componente, ripeto, per la componente della velocità secondo la radiale il dato è preciso, però in questo caso era molto basso. Per la componente trasversale all'ortogonale alla radiale la misura della velocità è stata fatta prendendo, se ricordo bene, un po' il primo e l'ultimo dato e mediando sul tempo. Questo per far sì di mediare anche sugli errori in azimut apportati dalla logica del refrattore. Quindi così facendo si è pervenuti a due valori di velocità, uno per la prima traiettoria e uno per la seconda. La prima è piuttosto intorno ai 100 nodi, un po' più di 100 nodi.
Parla di quella
più vicina alla radar. Ed è praticamente quasi coincidente con la velocità del vento che era in quella direzione, la sera. E l'altra è, se ricordo bene, più alta, forse un centinaio di nodi di più rispetto alla componente del vento.
Mi scusi, ma io sarò anche più esplicito, dico. Ma quella seconda traccia non potrebbe essere anche la traccia di un altro aereo?
È piuttosto bassa come velocità. Tant'è vero.
Noi possiamo ritenere che si tratti della traccia di del corpo centrale o comunque che non sia un aereo, perché la velocità di quella traccia è piuttosto
ora bassa. Poiché comunque per un teorema noto in meccanica la velocità non si può annullare. Quindi l'aeroplano viaggiava a circa 400 nodi, 450 nodi?
Parliamo del 19.
Sì. E non, poiché la velocità del corpo centrale è molto più bassa, l'interpretazione che abbiamo dato è che si sia impennato anche per poter scaricare la quantità di moti.
Chiedo scusi, avvocato Basta, perché ci stiamo accorgendo che nelle fotocopie che noi abbiamo, i numeri delle traiettorie sono invertiti, cioè quella più bassa è indicata come traiettoria 1 e quella più alta come traiettoria 2, mentre invece qua nell'originale
la bassa è 2
e quella più alta è 1. Ora,
come?
Se viene qui lo vediamo, perché infatti io non riuscivo a un certo punto non ci capivo più niente. Vedi, qui noi abbiamo questo. E invece è il contrario.
Dire, nell'originale sembra una correzione.
La traiettoria più bassa è la 2. Ecco, quindi qui c'è
stato corretto, ma
forse te la sì, perché no, appunto, perché l'ingegnere per ora quella fotocopia che ha lei.
Sì, la 2 è quella più vicina, la 1 è quella più lontana. E adesso non ricordo, io ho una copia della relazione, posso guardare sulla relazione.
Invece dovrebbe essere l'inverso.
No, siccome nelle altre foto in effetti la traiettoria 2 comprende il punto 4, fa pensare che c'è un errore solo in questa che è stato corretto. Comunque glielo possiamo dare.
Faceva rilevare il Presidente, giustamente, non so se quella che lei ha davanti è la figura 4.11.
Sì. Sembrerebbe corretto rispetto a questo della fotocopia. Posso vedere un attimo la mia relazione?
Dare...
Non lo so.
Sì.
Allora, la figura 4.13 che riassume tutto riporta la traiettoria 2, quella più bassa, e la 1, quella più alta. Più vicina, cioè più alta si intende più vicina al radar. Probabilmente c'è un errore. Anche la mia è 1.2, è come la fotocopia. C'è stato... dopo tanto tempo si trova ancora un errore.
Possiamo fare una verifica sul campo?
Per verificare l'indicazione sulla relazione.
C'è un errore, attenzione. Non so quale delle due è, perché questa sembrerebbe...
Però si vede anche la storia della figura 4.10, si vede anche quelle altre, la 4.10.
No, ma vedi, scusi se intervengo, nelle conclusioni voi attribuite appunto la traiettoria 1 ai frammenti e la traiettoria 2 alla parte principale dell'ellissi.
Ecco, così come fanno nella foto 4.13.
Presidente, se non apporta maggiore confusione questo intervento, qualche tempo fa ho fatto una copia integrale dall'originale. E in tutte le fotografie che stiamo esaminando, 10, 11, 12, 13, viene sempre chiamata 1 quella più vicino al radar, frammenti, 2 l'altra.
No, perché è stato su quella.
E io ho una copia fatta così, fatta un mese fa, magari si fa, qui in cancelleria. Suppongo me l'abbiano fatta dall'originale.
Probabilmente è stata corretta, perché è stato corretto successivamente, perché c'era questo.
Sì, perché poi mi sembra che dalla fotocopia, nella fotocopia i numeri 1 e 2 dopo la parola traiettoria
sono più piccoli.
Sì, sono diversi, quindi probabilmente è stato fatto quando noi, dopo che abbiamo consegnato questa relazione, forse successivamente ci sono accorti dell'errore, è stata fatta una correzione prima di consegnarlo.
Vabbè, penso che oramai sia, diciamo, pacifico, ecco.
Sì,
quindi quindi correggiamo chi ha le fotocopie, ecco, corregga l'uno in due e viceversa.
L'uno diventa due e viceversa. No, sulla 4, però solo sulla 4.11.
Sulla 4.11, cioè io ora ho la fotocopia della 4.11.
No, anche la 4.10.
Forse anche la 4.12 ha bisogno di essere
modificata.
Vedo anche qui una correzione. Se vedete la 4.12, si vede proprio il bianchetto sull'1 e 2 e poi modificate in 2.
Siccome io non abbiamo la fotocopia della 4.12, quindi ora probabilmente le fotocopie seguenti della 4.12 saranno esatte.
Quello che interessa è la conclusione, perché loro nelle conclusioni dicono la traiettoria più lontana da radar.
Io ho la 4.12 sbagliata.
Evidentemente, mi corregga se sbaglio la corte. Se noi guardiamo le conclusioni, in effetti, come diceva pure lei prima, Presidente, troviamo scritta la lettera D, la traiettoria più vicina al radar, traiettoria 1.
Sì,
e quindi,
sì, corretto.
Poi al punto E, la traiettoria più lontana dal radar, traiettoria 2.
Che sono... Sì, insomma, oramai diciamo che l'abbiamo per pacifico.
Senta, io
però la può tenere.
Volevo cambiare argomento. Lei ricorda se nel 1990 voi prendeste anche in esame quei due plot denominati meno 12 e meno 17? Le dice qualcosa? Perché voi ne parlate nella vostra relazione, se le può essere utile, non so se lei ce l'ha, a pagina 54 e seguenti. Aspetta che il Presidente l'autorizza a consultarla.
Sì, autorizza a consultare la relazione.
Allora, provo a leggere, l'insieme dei plot spuri come mostrato nell'appendice A risulta essere non uniforme in azimut. Questo poi è stato dimostrato dal professor Galati in appendice. Stante tale caratteristica e l'alta qualità è possibile, ma non sussiste la condizione per...
Le chiederei proprio di fermarsi un momento, ecco, su questo dato, cioè sulla qualità di questi due plot. Sì. Voi avete preso in esame proprio questa specifica questione, cioè la qualità di questi due plot o la qualità del... Ricorda?
La qualità era alta di questi plot, se ricordo bene. E quindi normalmente se i plot sono falsi allarmi, cioè falsi plot, se sono dovuti a interferenze, al rumore termico del radar, cioè alla rumorosità intrinseca del radar, normalmente sono a bassa qualità. Se invece o sono bersagli aerei oppure sono interferenze, la qualità può diventare alta. Dico può perché anche per bersagli aerei interferenza ci può essere bassa qualità. Quindi nella fattispecie i plot 12 e 17 erano ad alta qualità e contemporaneamente in una direzione si sono notate delle interferenze elettromagnetiche dovute probabilmente a canali televisivi. Una interpretazione possibile, ma non l'unica, è che questi plot 12 e 17 possano essere stati causati da un'interferenza elettromagnetica esterna incidente sui lobi laterali dell'antenna, cioè non incidente sulla direzione del fascio principale, là dove l'antenna presenta il massimo guadagno, ma incidente sui lobi laterali dell'antenna, che sono tutte le altre posizioni all'esterno del fascio principale.
Se ha un po' di pazienza,
devo ritornare un attimino alla lavagna.
Sì. Magari cambiando il foglio così.
Ingegnere, mi scusi, ma alla relazione c'era anche allegato una nota proprio sul problema sulla questione relativa alla qualità delle tracce.
Quali tracce in generale? O?
Qualità dell'estrattore ricostruito in base alla logica, eccetera. Faccio riferimento a un allegato alla relazione, non so se lei è scritto a mano. Dove c'è qualche disegno un po' complesso. A me, io ce l'ho a pagina, dopo la pagina 7, che contiene la bibliografia allegata alla prima. Non solo per avere chiaro dove ci stiamo, in che campo ci stiamo avventurando, ecco. C'è una prima appendice A e poi c'è una nota manoscritta da Pardini.
Senta, pagina 7 della relazione?
Dopo l'allegato, il primo allegato alla relazione, alla fine della relazione, dopo le conclusioni ci sono degli allegati, non so se lei ce li ha. Dopo il primo allegato che è intitolato...
Appendice A io?
Appendice A.
Metodologia di analisi statistica.
Alla fine di questa appendice contenente le metodologie di analisi statistica dei dati,
sì,
c'è un'altra nota manoscritta.
Sì.
Da Pardini mi pare di capire, per quel poco che io è, che in questa nota...
Si riferisce all'analisi delle separazioni in distanza, quella?
No, nota su definizione di qualità.
Non leggo
male, subito dopo, la pagina successiva.
No, io non ce l'ho.
Definizione qualità per EAF...
7.
7C.
Io non ce l'ho.
Vabbè, nulla, pensavo.
Comunque la definizione di qualità è il numero di presenze nell'ambito della finestra di integrazione azimutale. L'estrattore ha una doppia soglia, una soglia di presenza e una soglia di inizio bersaglio e una soglia di fine bersaglio. La soglia di inizio bersaglio mi pare fosse a 7, quella di fine bersaglio a 2. Dopodiché, superato 7, il bersaglio viene dichiarato presente e si contano il numero di presenze, comprese anche chiaramente le 7 precedenti, e poi il tutto satura, se ricordo bene, a 15, non va oltre 15, anche se il numero di presenze può essere maggiore.
Scusi, ma non ho ben capito questo discorso della soglia inizio bersaglio e di quella fine bersaglio.
Devo rifare di nuovo il grigliato. Questa è la mappa di memoria dell'estrattore, questo è al solito l'azimut e questa è la distanza. Cosa fa l'estrattore? Mette in memoria, man mano che arrivano, i dati del radar. Allora, per questa cella supponiamo che ci sia una presenza, che significa un livello 1 o 0, 1 se presente e 0 se assente. Quindi, supponiamo che ce ne siano un certo numero, allora l'estrattore in questa cella di distanza conta le presenze in azimut, fino a che non arriva a un conteggio di 7, che può essere anche un 7 con degli zeri all'interno, per esempio qui ci può essere un altro 1-0, cioè non presenza, 3-5-6-7, ecco. Arrivato a questo punto l'estrattore dice il bersaglio c'è. Perché? Perché la contiguità azimutale fa sì che ad alta probabilità si possa dire che questo sia effettivamente un eco correlato in azimut. La finestra mobile è però da 7, quindi la finestra mobile intendo la cella di correlazione dell'estrattore. Man mano che il tempo passa, nella finestra così come sono entrati, i plot escono. Allora, in questo caso ne sono entrati 7, lo rappresento sotto, o lo metto qui. Allora, questo è un presenza, c'era il bersaglio. Poi si sposta la finestra di azimut. Qui potrebbe esserci ancora una presenza oppure no. Se c'è ancora una presenza, questa viene ancora data con un altro 1 e via di seguito.